Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti.
Giovani radianti, radiosi.
Cioè, io per una volta volevo fare un'apertura sobria.
Non te lo permetteremo mai.
Niente, benvenuti a una nuova puntata di Handle with Care, per l'esattezza la 13ª puntata, giusto?
La puntata porta fortuna?
Che culo. Allora, siamo rimasti in tre.
Detta con questi toni sembra che siamo rimasti in tre definitivamente.
Silvia è a sciare, noi
Mortacci
la salutiamo.
Che sciare, sta facendo
delle ricerche musicologiche
che
complicatissime serviranno. Che non stiamo neanche qua a spiegarvi, perché vi annoieremmo troppo. E che dire, partiamo subito pompatissimi con la settimana di concerti. Partiamo con un concerto che in realtà inizierà fra pochissimi minuti, alle 8:30 al Teatro San Babila.
Come al solito, mettetevi le scarpe.
Ci starà già odiando e ci sommergerà di messaggini.
Concerto che inizia alle 8:30 al Teatro San Babila con il duo Miroir. Il duo Miroir è un duo pianistico formato da Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, due pianisti accomunati dalla passione per Ravel. Laureati entrambi al Conservatorio di Milano, hanno deciso di abbinare alla loro carriera da solisti quella di duo pianistico, appunto, dedicandosi a un repertorio eclettico che spazia dal classicismo di Mozart e Schubert fino alla musica moderna e contemporanea. Questa sera il duo Miroir proporrà un programma al 100% italiano, con brani di Casella e Respighi, compositori della cosiddetta generazione dell'80, Francesco Balilla Pratella, musicista ufficiale del movimento futurista raramente eseguito, e per finire due contemporanei quali Daniele Lombardi e Giuseppe Lupis. Di Pratella questa sera sentiremo l'Inno alla vita, che non è mai stato inciso, motivo per cui non ve lo possiamo far ascoltare orora, e quindi per darvi un'idea di questo compositore andiamo ad ascoltarci un'altra cosa, che è la Vittoria, terza danza sinfonica per orchestra, qui in versione pianistica.
Thank you.
Daniele Lombardi in un'esecuzione della fine degli anni 70 al pianoforte per questa vittoria terza delle tre danze per orchestra di Pratella, appunto. Questo brano sarà eseguito, dicevamo, fra pochissimo.
No,
non sarà eseguito, ovviamente.
L'inno alla vita sarà eseguito.
C'era il barbatrucco subito.
Purtroppo l'inno alla vita non è mai stato inciso e quindi abbiamo fatto ascoltare.
E quindi siamo passati alla danza della vittoria. In un concerto, comunque, che prevederà pagine di Pratella, appunto l'inno, il poema sinfonico Inno alla vita, insieme a Antiche danze e aria per liuto, suite numero 1 di Respighi. Foxtrot, omaggio a Balle Boccioni di Casella, Pratella appunto, di nuovo Casella con le pagine di Guerra Opera 25, Lombardi, lo stesso pianista che abbiamo ascoltato eseguire Pratella,
e
anche compositore, e di suo sarà eseguito Trasale Sospeso, Lupis, 8 Variations, One Crazy, e per ultimo, di nuovo, Casella, Trois Pièces for Pianola. Biglietti, Trois Pièces. Ragazzi, sono stati un paio di giorni un po' complicati.
Parliamo di Francesco Balilla Pratella, che è un autore che mi piace tanto, forse perché ci avrò fatto la tesi triennale? Boh, chi lo sa. Francesco Balilla Pratella, musicista ufficiale del movimento futurista, oggi caduto completamente nel dimenticatoio, eseguito rarissimamente, motivo per cui vi consigliamo di andare a sentire il concerto di stasera. Forse conosciuto più che altro per l'attività di etnomusicologo che intraprese una volta che il movimento futurista si esaurì. Nacque a Lugo di Romagna nel 1880 e forse le sue due opere più famose sono appunto L'inno alla vita, che verrà eseguito stasera in versione pianistica, e infine l'opera aviatoria L'aviatore Drò, su cui appunto ho fatto la tesi triennale. Ribadiamo
applausi.
Ancora una volta.
Metti gli applausi.
No, non ce l'ho troppo tardi.
Non siamo così. Ma grazie, è stato bellissimo, ho sentito un brivido. L'inno alla vita venne eseguito per la prima volta nel marzo del 1913 al Teatro Costanzi di Roma, in un gran putiferio. Dice Pratella stesso nella sua autobiografia: «La mia musica futurista per orchestra si svolse fino alla fine tra un clamore infernale, fatto di fischi, applausi, urla, approvazioni e invettive. Il pubblico pareva impazzito e la massa frenetica ribolliva e di quando in quando scoppiava in escandescenze a somiglianza di una massa di lava infocata durante un'eruzione vulcanica. Parte gettava sull'orchestra e anche su di me, che dirigevo, una pioggia ininterrotta di verdure, di frutta, di castagnacci. Parte si sgolava a urlare chissà mai che cosa. Parte protestava per non poter sentire. Chi si esaltava, chi si infuriava, chi rideva e se la godeva, chi bisticciava e attaccava lite con frequenti pugilati fra amici e avversari».
Pugilati usato in questo senso. Pugilati. È la prima
è
volta che lo sento. Pompatissima
questa
riva.
Pochino,
sì. Ho scritto la sua autobiografia. Marinetti aveva sorvegliato la nascita di questa composizione molto da vicino e aveva abbondato in indicazioni su come dovesse essere questa musica futurista. E gli scriveva: «È assolutamente necessario che tu superi Ravel e lo schiacci con uno scoppio di originalità strapotente».
Facile.
«Non accontentarti dunque dell'entusiasmo che suscita il tuo grande ingegno. Non si tratta per te di essere semplicemente un grandissimo musicista di genio, né il più grande musicista italiano, ma il più novatore dei novatori, il più audace dei rivoluzionari in musica, saltando a pie pari al di là di Debussy e del suo seguace Ravel e al di là di Strauss e del suo seguace Florent Schmidt».
E poi nessuno se l'è più cacato.
Dai, povero fratello.
Fino a Giulia.
Giulia.
No ragazzi, voi ridete, ma veramente la mia tesi è allo stato dell'arte di oggi la trattazione più completa su quella
Pratella.
Cacchio di opera di Francesco Balilla Pratella, L'aviatore Drò. E che dire? Beh, quello che abbiamo ascoltato in realtà risale proprio agli stessi anni in cui Pratella compose L'inno alla vita, quindi insomma lo stile è sempre quello. E passiamo a un altro concerto sempre di questa settimana, sempre di stasera anzi.
Rimaniamo in serata, però ci spostiamo alla Scala, perché alle 21 ritorna il buon Riccardo Sciagli.
Ciao Riccardo.
Alla direzione per gli ultimi mesi di direzione stabile della Gewandhaus Orchestra di Lipsia, con il violino di Julian Racklin. Eseguiranno il concerto in mi minore opera 64 per violino e orchestra appunto di Mendelssohn e la sinfonia numero 1 in re maggiore, il Titano di Mahler. Biglietti da 9 a ovviamente 121 mila milioni di miliardi di euro.
Fino a diamanti grossissimi.
Accettano pietre grezze. è importante questo concerto perché è il ritorno di Sciagli in una doppia veste, ancora direttore stabile dell'orchestra appunto di Lipsia, ma nuovo direttore musicale del Teatro di Milano, della Scala, cosa che comincerà, di cui prenderà le redini fra pochi mesi. C'è ben poco da dire su Chailly che probabilmente non sappiate già. Vi dico solo che ho scoperto che si cimenta anche come batterista rhythm and blues.
No,
giuro.
Veramente?
Sì. Ma infatti cioè, si capisce che è un figo.
a tatto, così. Io invece vi dirò qualcosa di Julian Rachlin, che è il violino di questo concerto, il primo violino. Nato in Lituania nel 74, spostatosi a Vienna nel 78, quindi piccolissimo, ha vinto nell'88 il Young Musician of the Year ad Amsterdam ed è diventato, pensate un po', il solista più giovane ad aver suonato con la Vienna Philharmonic, debuttando sotto la direzione di Riccardo Muti. È anche violista, scusate, e direttore d'orchestra e gestisce il modestissimo festival Julian Rachlin and Friends a Dubrovnik.
Che carino.
Con tutti i suoi amici.
Beh, Dubrovnik non è male, il With Care Festival.
Sì. Con i nostri
noi
amici.
E i nostri
quali?
Quattro stronzi che sono i nostri
comunque,
amici.
Comunque, se non sbaglio, la prima opera che dirigerà Chailly è proprio la Turandot. Sì. Forse il primo maggio, non si sa.
Forse o forse no, perché esatto, tornare alla Scala vuol dire avere subito anche a che fare con i sindacati.
Ma in realtà, guarda che hanno detto tutti che gli fa solo
sì,
piacere.
Sì, li hanno confermato, lo so. Però, insomma, ma è comunque tra l'altro con Luciano di col finale
con Luciano,
con Luciano
di
finale Berio. Ragazzi, non è serata. Basta.
Va bene, ci ascoltiamo.
Vado anche a sciare.
Dai, terzo movimento della prima sinfonia di Mahler.
Thank you.
che allegrezza. Abbiamo ascoltato il terzo movimento della prima sinfonia di Mahler, solenne e misurato senza trascinare, nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Gergiev nel 2008. La prima sinfonia di Mahler, eseguita la prima volta nel 1889, costò al proprio compositore un 25 anni di lavoro. Pensate che iniziò ad abbozzarla nel 1884 e finì nel 1909. Sostanzialmente si dedicò a questa sinfonia durante tutto l'arco creativo della sua vita. E si tormentò appunto 25 anni sulla composizione di questa sinfonia, riducendo i movimenti da 5 a 4, ampliando l'organico strumentale dalle normali dimensioni ottocentesche fino al gigantismo orchestrale tipicamente mahleriano, quindi 4 flauti, 4 oboi, 4 clarinetti, 7 corni, 5 trombe, 4 tromboni e via dicendo. Ma più interessanti ancora sono le incertezze di Mahler sul titolo e sull'eventuale contenuto programmatico da attribuire a questa sinfonia. Al pubblico di Budapest del 1889 l'aveva presentato come un poema sinfonico in due parti. Successivamente però gli dà il titolo di Titano, ispiratogli da un romanzo dello scrittore romantico Jean Paul.
Sì, questa che abbiamo ascoltato è il terzo movimento della Sinfonia di Mahler. È un movimento che viene definito una marcia funebre alla maniera di Caillot, ed è stata ispirata al compositore da una vecchia stampa caricaturale per bambini. Questa stampa che appunto è il funerale del cacciatore. Nel programma che Mahler espone per la sua sinfonia, nel programma di Budapest, scrive: gli animali del bosco accompagnano alla tomba la bara del cacciatore morto, le lepri portano lo stendardo, davanti c'è un gruppo di musicanti boemi con i quali suonano gatti, rospi, cornacchi, eccetera, e cervi, caprioli, volpi, altri animali del bosco alati a quattro zampe seguono il corteo in atteggiamenti farseschi. Poi è particolarmente divertente il fatto che degli animali che vengono cacciati, uccisi dal cacciatore, facciano un elogio funebre all'uomo, che è come se noi, non lo so, come se noi facessimo un elogio funebre all'Isis, per dire una cosa del genere.
Vabbè, paragoni calzanti.
Spera di non essere ancora in quel momento.
No, speriamo che l'Isis non ci abbia ascoltato. Più caldo.
Sono tutti lì ad ascoltare Handel with Care.
Hanno messo like sulla
pagina
Facebook.
Questi grandi gruppi d'ascolto.
Isis ha messo like.
Vabbè,
l'atmosfera di questo terzo movimento è sicuramente molto ambigua. Molto ambigua, si percepisce. È un'ambiguità che è insieme ironia, sarcasmo e un sinistro presagio. Infatti, la melodia che noi continuiamo a sentire, tra l'altro, di sottofondo.
Acrobazie tecniche.
Esatto, proprio questa. È, come avrete sicuramente capito, fra Martino Campararo, Frère Jacques, esattamente, trasposta però in tonalità minore, che la rende al contempo sì gioviale ma un po'
inquietante.
Un po' Nightmare Before Christmas,
esatto.
Giusto?
Un po' creepy.
Dance macabre.
Esattamente, proprio quella roba là. E queste noi ce le andremo a sentire, cioè noi non ci andiamo perché
no,
purtroppo
noi non ci andiamo mai ai concerti del lunedì.
Non è vero, ogni tanto ci andiamo, dai, ogni tanto ci andiamo.
Scapicollandoci fuori di qui.
Solamente quando ci offrono l'accredito, ovviamente.
Vabbè. Offritici.
Quindi stasera, questo concerto sarà proprio stasera. Verrà eseguito insieme ad un altro pezzo che ora ci andiamo a sentire,
esatto.
Che è proprio il concerto per violino in Mi minore, opera 64 di Felix Mendelssohn, di cui ci ascoltiamo il primo movimento.
Thank you.
Che potenza, bellissima.
Che svisate.
Bellissima. Tra l'altro, sì, è forse il pezzo più noto di Mendelssohn. Questo concerto, di cui abbiamo ascoltato il primo movimento, fu terminato nel 1845 e, diciamo, è diventato forse uno dei principali capolavori della letteratura, della musica per violino, insomma. Arriva dopo 40 anni, forse del più noto antecedente beethoveniano. La differenza col concerto di Beethoven si nota soprattutto in questo andamento, che si sente che in Mendelssohn è molto più concitato rispetto a quello di Beethoven. La partecipazione emotiva, tra l'altro, del nostro violinista, che in questo caso era Maxim Vengerov, accompagnato dal direttore d'orchestra Kurt Masur, con la Gewandhaus Lipsia, si sente proprio, dicevo, questa partecipazione emotiva esasperata che caratterizza appunto questo concerto. Mendelssohn, tra l'altro, è più impaziente di Beethoven e fa emergere il solista immediatamente, quindi la prima cosa che sentiamo è il tema principale annunciato dallo stesso solista, dallo stesso violinista, e questo primo movimento allegro molto appassionato obbedisce sostanzialmente al classico modello di forma sonata, ma presenta alcune eccezioni. La prima, appunto, l'abbiamo già citata, è questo ingresso immediato del solista col suo primo motivo, che si staglia su tutta l'orchestra, sempre relegato a una funzione di accompagnatrice, e il secondo tema poi è annunciato dai fiati e recuperato dal violino. La seconda novità la troviamo nello sviluppo. Lo sviluppo, infatti, ricompaiono elementi sì del primo motivo, ma si chiude in modo inedito, cioè con la cadenza del solista, ed è proprio questa cadenza che poi porta alla trionfante ripresa. Questo era appunto il secondo pezzo che si sarebbe ascoltato stasera, per chi andrà a sentire.
Se avessimo avuto degli accrediti per andarci.
Se avessimo fatto il programma magari un altro giorno, considerando
domenica,
che
la domenica non sarebbe.
Ci penseremo
male.
Per l'anno prossimo, cambiamo giorno, così
sì,
lunedì
sì,
sentiamo
forse
di bei concerti.
Lunedì è il giorno in cui ci sono meno concerti.
Sì, è vero. Lunedì e domenica sono i giorni in cui
lunedì
ci sono più concerti.
Lunedì e domenica c'è sempre un sacco di roba.
Ma anche il martedì è messo bene. E proprio di un concerto di questo martedì, cioè domani, vi racconto un attimino adesso. È una delle diverse iniziative del Conservatorio di Milano ed è quest'anno una rassegna di concerti al Museo del Novecento, il cui primo concerto sarà proprio quello di domani, alle ore 18. Quindi, Museo del Novecento, martedì 17, ore 18. Concerto per violino e pianoforte, al violino Federico Ceppetelli e al pianoforte Andrea Napoleoni. Eseguiranno un concerto basato principalmente sul primo Novecento, quindi Schoenberg, di cui eseguiranno Dreistücke, opera 11, Sechskleine Klavierstücke, opera 19, la Fantasia, opera 47, per violino e pianoforte, i precedenti erano per pianoforte solo, e per ultimi i quattro pezzi per violino e pianoforte di Webern, biglietti molto economici da 3 a 5 euro. Quindi,
e poi nel Museo
6,
del Novecento.
Esatto, in una bella cornice. Se passate di lì, usciti dal lavoro o dall'università, meglio ancora, fateci un salto, può valer la pena. Sono due ragazzi piuttosto giovani, sia Federico Ceppetelli che Andrea Napoleoni. Il primo è un giovane violinista formatosi a Milano, il secondo è un pianista invece della provincia di Bergamo. Si sono già esibiti in conservatorio e anche per i concerti in chiostro, quelli dell'estate in generale, l'estate scorsa si esibirono loro, in quanto vincitori di borse di studio e premi proprio del conservatorio. Un programma quindi tarato sui due giganti della rivoluzione atonale del primo Novecento, soprattutto direi su Schoenberg, di cui appunto eseguiranno brani per pianoforte, violino e pianoforte. Di Schoenberg, vabbè, senza stare a dire nulla di speciale, non era cresciuto come pianista in realtà. Noi ascolteremo appunto i tre pezzi e i sei pezzi, piccoli pezzi per pianoforte, di un compositore non cresciuto come pianista, ma che in realtà ovviamente negli anni sviluppò una certa familiarità con quello strumento sia da compositore che da esecutore. Ovviamente però i suoi primi sforzi, come i Dreistücke appunto, nella scrittura per pianoforte, risentono un pochino, quasi un po' funestati, di quello stile lussureggiante del pianismo di fine Ottocento. E questi Dreistücke rimangono, in tutto il cammino della rivoluzione atonale di Schoenberg, abbastanza all'inizio del percorso, e ovviamente protesi nel futuro, ma anche abbastanza radicati nel contrappunto degli idoli compositivi di Schoenberg.
E diciamolo un po', anche un po' belli, heavy.
Posti.
Un po' sì.
Un po' di mattoni.
Richiedono un pochino, cioè, di sforzo.
Esatto.
Richiedono forse un pochino meno sforzo i sei piccoli pezzi, perché sono appunto molto piccoli. Almeno quello.
Non fa una grinza, devo dire.
Sono talmente piccoli che Schoenberg li compose in un singolo giorno, il 19 di febbraio, quindi quasi compleanno,
troppo
del 1911.
Facile.
I primi cinque, il sesto lo compose
scusa,
a giugno.
Il compleanno di chi era?
Dei pezzi.
Ah, okay.
Il 19 di febbraio. Visto che oggi siamo a 16
okay,
di febbraio.
Okay, okay, okay.
È quasi il loro compleanno.
Ah, festeggiamo il compleanno. Sì, con la nostra rielaborazione. Del... Vabbè, dai, andiamo avanti.
Quindi brani molto brevi che sono un po' l'equivalente di aforismi in musica. Se il primo, che è il più lungo, comprende 18 battute, il più breve ne comprende solamente 9. Quindi
è pochissimo.
Facile. Sì, cioè, ascolti, prendi, cotto e mangiato e via.
Esatto.
Il terzo invece, che è questa fantasia, opera 47 per violino e pianoforte, potrebbe rappresentare un'affermazione che Schoenberg fece nel 34, quindi 15 anni prima di comporre questa fantasia, sulla propria musica. Lui disse: io non mostrerò, non metterò in musica la bellezza, non vi farò vedere che la mia musica è bella. Voi sapete che non lo è, io so che non lo è.
E beh, onestà. Una missione infatti molto onesta, che io mi sento di condividere.
Diciamo che non è il migliore dei biglietti da visita per un concerto in cui viene eseguito questo brano. Sapere che vai ad ascoltare qualcosa che il compositore stesso non considerava
interessante, non
apprezziamo
bella.
Il peso stilistico di certe scelte di Schoenberg, decisamente, che erano ovviamente molto
rivoluzionari. Sì,
noi adesso ci andiamo ad ascoltare non Schoenberg ma Webern, perché Schoenberg ce l'ascoltiamo più tardi, perché ricorre...
Pensavo dicessi perché era brutto.
No, per carità, anzi, il pezzo che ascolteremo dopo è molto, molto, molto bello.
Che non è uno dei suoi pezzi, cioè è uno dei suoi pezzi,
vabbè. Ma lo ascoltiamo dopo. Adesso ci ascoltiamo i quattro pezzi per violino e pianoforte di Webern.
Salutiamo Mendelssohn e ascoltiamo Webern. Thank you. Charles Rosen al pianoforte e Isaac Stern al violino per questi quattro pezzi per violino e pianoforte di Webern. Questi quattro pezzi, opera 7, sono stati scritti nel 1910 e pubblicati solo nel 1922 e come i pezzi di cui parlavamo prima di Schoenberg sono appunto pezzi brevissimi. Figuriamoci che il primo ha appena 9 battute, il secondo 24, il terzo 14 e il quarto 15, per una durata totale che non raggiunge nemmeno i 5 minuti. Il linguaggio è sicuramente atonale, senza alcuna alterazione in chiave, si alternano movimenti lenti a movimenti più mossi e ci sono frequentissimi cambi di tempo. Si muovono prevalentemente nelle atmosfere del pianissimo e del più che piano, solo nelle ultime battute del terzo brano, che è già in PPP pianissimo, Webern scrive Kaum Hörbar, cioè appena udibile, quindi proprio superando le barriere della dinamica classica. E raramente si passa al forte e al fortissimo, soprattutto in questi pizzicati che abbiamo sentito per esempio in questo momento. Ogni nota, ogni pausa, ogni timbro e ogni effetto prescritto da Webern, tra cui questi suoni armonici, note da suonare con la sordina, con legni pizzicati, assumono un'importanza assoluta, proprio come se fosse uno dei lucenti diamanti di cui parlava Stravinsky. Da questi pezzi emerge chiaramente una caratteristica dell'opera di Webern, cioè questo gusto per il dettaglio che prescinde da ogni forma di narrazione tradizionalmente intesa. Infatti Webern fu allievo, come si è detto, di Schoenberg dal 1904 al 1908 e fu ben presto considerato il più integralista del gruppo degli allievi di Schoenberg, esasperatore degli aspetti più tecnicistici della lezione del grande maestro e visse sostanzialmente ai margini della vita musicale proprio a causa di questo suo integralismo fino almeno agli anni 50, dopo la sua morte e con la Renaissance di Webern che poi condusse ai rigori della tonalità di Boulez e compagni.
Roba questo, dura e pura.
Esattamente, questo noi ce lo ascolteremo con nostra infinita letizia al Museo del Novecento domani alle ore 18. Abbiamo detto violino Ceppetelli e pianoforte Napoleoni.
Yes. Sempre domani, poco più tardi, quindi si può fare doppietta. Se siete coraggiosi e non stanchi dopo il primo concerto, potete spostarvi all'auditorium della Verdi, dove alle 20:30 la Verdi Discovery, quindi l'orchestra Verdi diretta da Rivolta, in un particolare tipo di esecuzione che appunto fa parte della serie Discovery, cioè concerti raccontati, spiegati. Fondamentalmente il direttore tra un brano e l'altro racconta, spiega.
Oh, che gioia.
Eh sì.
Bello, ci piace.
No, è decisamente interessante, sì, anche perché questo conduce a delle scelte di programma magari un po' meno scontate.
Certo.
Come in questo caso, Rivolta dirigerà la Verdi nella Kammersinfonie 2 di Schoenberg, quindi la sua seconda.
È la settimana di Schoenberg.
C'è qualche cosa che riguarda Schoenberg questa settimana?
Non lo so, non ci siamo informati, era meglio non chiedercelo.
Lo chiedo al pubblico, inviateci un messaggio su Facebook e la nostra pagina piange.
È forse morto Schoenberg?
Schoenberg è morto.
Dicevamo, oltre alla seconda Kammersinfonie di Schoenberg, un altro brano piuttosto particolare che dopo ascolteremo, che è Much Ado About Nothing, suite opera 11 di Korngold. Biglietti piuttosto economici da 9 a 15 euro. Visto che Korngold ce lo ascoltiamo e quindi ne parliamo dopo, io vi racconto qualcosina su questa seconda Kammersinfonie di Schoenberg.
No, ancora?
Ma breve.
Sì, brevissimo, ti prego.
Molto breve. Si situa nel momento dopo l'immigrazione di Schoenberg negli Stati Uniti, quindi lui immigrò nel 1933 e la sua produzione compositiva rallentò. Un pochino perché ovviamente era stressato dallo spostamento, prima a Boston e poi a Los Angeles, e un po' anche perché si era messo a insegnare a Los Angeles.
Tra l'altro, a chi insegnò a Los Angeles tu lo sai?
No.
A Cage.
Vabbè.
Ma dai.
Eh sì. Hai visto? Vai avanti, ti prego.
No, ti guardo ammirato da tanta sapienza. Ecco come mi sono perso. No, dicevamo, siamo arrivati al 34 in cui Schoenberg è a Los Angeles e la sua attività compositiva rallenta un po', anche perché sapeva che la sua famiglia, rimasta in Europa, in Austria, non era ovviamente trattata molto bene, perché i problemi li conosciamo benissimo.
No, quali? Raccontaci.
Tra il 36 e il 40 è riuscito a completare solamente due lavori originali. Col Nidre, l'opera 39, e la, appunto, Camera Sinfonia numero 2, opera 38, quindi finita di comporre poco prima. L'aveva già iniziata nel 1916 e poi la riprese in mano, appunto, una volta arrivato negli Stati Uniti, e lui stesso la definisce, ovviamente è un lavoro in realtà tonale, e lui la definisce come una ricerca dell'anima in senso artistico. Quindi vede un percorso all'interno probabilmente di se stesso, anche forse dovuto a questo trasferimento, a questo spostamento, una nuova vita. Nel 38 riprende in mano gli abbozzi di questo lavoro iniziato nel 1916 e ovviamente trova di non essere più lo stesso compositore che era nel 1906, quando l'aveva iniziata, e cambia un bel po' di questo lavoro, cambia un pochino del primo movimento, ma cambia quasi metà del secondo, componendo Leo ex novo, e aggiunge addirittura quello che chiama un terzo movimento, che funziona un pochino come una coda del secondo. Quindi spostamento, cambio di vita, cambio di composizione.
Bravo Schoenberg. Vabbè, non c'era da ridere.
Livio, bravo Schoenberg.
Sarà contento Schoenberg di sapere che approvi.
È una grande considerazione.
Questo non ce lo ascoltiamo adesso, ma lo ascoltiamo domani sera. Quello che ascoltiamo adesso invece è l'altro brano, Korngold, appunto, Much Ado About Nothing.
Il primo movimento della suite. E questo era il primo movimento di Much Ado About Nothing, la suite opera 11 di Korngold, eseguita dalla London Symphony Orchestra, diretta da André Prevan, col violino di Gil Shaham, registrazione del 1994. Much Ado About Nothing, chissà se si dirà Ado, Edu.
Si dice Edu.
Edu, vabbè, Edo, insomma. composta, musica composta nel 1918-19 come appunto musica di scena per la commedia di Shakespeare, Molto rumore per nulla. Rappresentata nel 1920 al Palazzo Schönbrunn di Vienna, bellissimo per chi non l'avesse visto.
Un bel posticino.
Quando Korngold aveva appena 21 anni. L'opera ebbe enorme successo, venne immediatamente composta una versione da camera che è poi la forma con cui sopravvive ancora oggi. Korngold, compositore che sta essendo riscoperto, direi, nell'ultimo periodo.
Ah sì?
Un po' sì, l'abbiamo incontrato spesso nei nostri bigini. Compositore americano, però nato a Brno nel 1897, che insieme a Max Steiner e Alfred Newman è considerato uno dei fondatori della musica da film. Pensate che nel 1938 ha vinto l'Academy Award per la colonna sonora di Le avventure di Robin Hood e fu la prima volta che un Oscar venne assegnato a un compositore invece che al capo di dipartimento musicale di una casa produttrice cinematografica.
Ovviamente perché compilavano la colonna sonora e quindi...
Esatto. L'incarico, tra l'altro, gli salvò la vita perché venne chiamato a lavorare in America proprio poco prima dell'Anschluss e quindi, avendo origini ebraiche, decise di rimanere a Hollywood per la sua incolumità. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, però, anche un po' deluso dall'ambiente cinematografico californiano, torna a dedicarsi alla musica per sale da concerto. Dirigerà l'Orchestra Verdi in questa data di domani il direttore d'orchestra Renato Rivolta, direttore d'orchestra milanese, che ha seguito studi classici e filosofici oltre a quelli musicali, ha studiato direzione con niente po' di meno che Ottwosch ed è stato poi suo assistente. Dal 92 al 96 ha diretto l'ensemble Nuove Sincronie di Milano, dal 96 al 98 è stato chief assistant presso l'ensemble Intercontemporain di Parigi, che dalla sua fondazione a oggi è l'unico italiano a esserne stato membro, quindi tanto di cappello.
Not bad.
Dal 2000 al 2004 è stato guest conductor del Musica Nova Ensemble di Tel Aviv, costituito da membri della Israel Philharmonic Orchestra, e dal 2005 è direttore dell'Ensemble Contemporaneo dell'Orchestra Giovanile Italiana.
Una bella attività.
Eh sì, ha fatto un sacco di roba.
Il prossimo concerto di cui vi raccontiamo è sempre la Verdi.
La Verdi
questa settimana si dà da fare.
Farà una cosa come 200 concerti all'anno, è una cosa
ne
pazzesca.
Fa tanti. Sì, bravi, bravi, bravi. Sempre la Verdi, dicevamo, venerdì sera, venerdì 20, allora auditorium ovviamente, un concerto per pianoforte e orchestra. Quindi l'Orchestra Verdi, diretta da Gaetano De Spinosa, e al pianoforte il solista è Davide Cabassi, milanese doc, 1976. Eseguiranno due brani di Mozart, la Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore K16 e il concerto per pianoforte numero 20 in Re minore, il K466. E poi lo stupendo Castello del Duca di Barbablù di Béla Bartók, l'opera lirica in un atto, opera 11. Biglietti da 15 a 35 euro, ma la Verdi ha sempre delle agevolazioni per gli studenti e per i giovani, quindi date un occhio al loro sito. Di questo concerto, ora ci ascolteremo Bartók, io vi dico due cose solo sul solista, perché è milanese.
Livio ha deciso di far partire Bartók.
No, niente.
Sembrava uno stacco alla Sanremo, visto che l'abbiamo appena. Mi vedevo a Risa scendere le scale zoppicando in un vestito che non le compete.
Esatto, andiamo avanti.
No, però in realtà era bellino. Vi dicevo di Davide Cabassi, pianista milanese, un pianista che tra l'altro ha vinto è arrivato nel sestetto finale del Van Cliburn, una cosa che ovviamente gli ha dato molta conoscenza già nella sua carriera giovanile, gli ha permesso di suonare negli Stati Uniti. Vi voglio dire questa cosa, è organizzatore, primo organizzatore e promotore di un festival che si chiama Primavera di Baggio. Baggio è un postaccio, detta proprio... Lo
infatti,
conosco bene perché è un chilometro da casa
Francesco,
mia.
Francesco, quando?
Quando me l'avete chiesto. No, la cosa figa è che intanto è multidisciplinare, non è solo una cosa musicale.
Fanno anche i graffiti.
Beh, la zona sicuramente si presenta bene. Appunto, tenuto ogni anno nel quartiere di Baggio, che è un quartiere molto periferico e anche un po' difficile.
Basta parlare di Baggio.
Non è vero, dai, stiamo essendo degli snob insopportabili. Parliamo di questa bella iniziativa che è bella.
È bella perché, intanto per la qualità della proposta musicale, L'altro motivo è l'inedita valenza sociale, perché si cerca anche di recuperare spazi confiscati alle mafie, ed è una proposta che è caratterizzata dall'idea di offrire concerti gratuiti, intanto, per incentivare la partecipazione di un pubblico che, ovviamente, in una zona così periferica e lontana dalle sale da concerto vede milanesi, come io ben so, muovendomi avanti e indietro per Milano, non vede molte possibilità. L'unica, in realtà, ne parleremo dopo, è lo Spazio Teatro 89, ed è un festival che ha registrato una grande presenza, peraltro, di bambini e ragazzi a cui inizialmente l'iniziativa era dedicata.
Bello.
Quindi bravo Cabassi.
Ci piace, ci piace. Andiamo avanti e ci ascoltiamo Bartok.
Finalmente.
Barba Blu.
Ora sì.
Sfumiamo così brutalmente sulla voce di John Tomlinson in questa interpretazione del Castello del Duca Barba Blu di Bartok. In particolare abbiamo ascoltato il momento in cui viene aperta la quinta porta che disvela il regno di Barba Blu. Livio, dici qualcosa su quest'opera?
Sì, Barba Blu, il castello di Barba Blu fu composto da Bartok nel 1910. Di lì a poco sarebbe scoppiata più o meno una guerra dopo 4 anni.
Abbastanza famosa.
Esatto. È proprio il momento in cui in Ungheria, il momento della guerra, di quel momento in cui in Ungheria questi movimenti ispirati al comunismo moriranno poi anche a causa della dittatura che giungerà di lì a poco. Al movimento avevano partecipato lo stesso Bartok, Bartok, Béla Balázs, che è il librettista di quest'opera di Bartok, e Egisto Tango, che è colui che consentì all'opera di essere finalmente messa in scena nel 1917, quindi dopo 7 anni di
18
di,
mi sa
di su Facebook, diteci
grande contest, vincete esatto. Nulla a Handel with Care se ci dite la data esatta di prima esecuzione del castello di Barbablù.
Quindi diciamo che quest'opera un po' risente della temperie culturale di inizio Novecento. C'è un po' di espressionismo con questo disagio, questo timore delle fiabe del Seicento, che viene recuperato proprio c'è anche questa attenzione che viene data soprattutto ai caratteri dell'individualità di questi due personaggi che sono sulla scena. Solo due personaggi.
Solo due.
Esattamente. I due personaggi appunto della favola di Perrault del Seicento. Precisamente appunto Barbablù, questo sovrano noto in paese per essere un uxoricida, cioè uno che uccide le mogli, per chi non sapesse il significato del termine, è Judith o chissà come si dice, considerando che l'opera è in ungherese, presa da una novella francese, che è l'ultima moglie di Barbablù, che non si capisce perché dovrebbe sposare un uomo che è considerato uxoricida.
Vabbè, sai, la povertà, ti sposi in Ungheria, no?
Boh, magari era bello, però uno che si chiama Barbablù, insomma, dubito. Quest'ultima moglie che viene dunque condotta al castello da suo marito Barbablù, in questo tenebrosissimo castello, la cui sala principale ha... sulla sala principale queste 7 porte. Ovviamente Judith è curiosa di conoscere il passato di Barbablù e impone,
chi non lo sarebbe?
Esattamente, impone il marito a rendergli le chiavi di queste 7 porte per sapere cosa ci sia al di là delle porte stesse.
Quindi l'opera consta di 9 scene formate appunto da il colloquio introduttivo di Barbablù e Judith, le 7 porte, l'apertura delle 7 porte e infine la conclusione. In ciascuna delle scene delle 7 porte i temi sono esposti all'inizio, cioè al momento dell'apertura della porta, e valgono come la rivelazione di uno dei segreti di Barbablù. Segue poi una seconda parte, a volte anche una terza, in cui i temi stessi sono variamente sviluppati o ripresi e che costituisce una sorta di riflessione sulla rivelazione iniziale. E i primi temi della scena introduttiva ritornano poi nella conclusione, che ritorna appunto al castello immerso nella sua oscurità primitiva. Quest'opera costituisce anche il culmine, la conclusione del primo periodo di attività pienamente autonoma di Bartok, del periodo cioè che segue a quello giovanile e che, iniziato nel 1906, comprende lavori già importanti come il primo quartetto e le straordinarie Bagatelle per pianoforte. Questo è anche il periodo in cui Bartok inizia la sua attività di etnomusicologo, per cui appunto poi passerà alla storia. E inizia a interessarsi in particolare al repertorio del canto popolare ungherese e romeno, di cui si ritrovano molte influenze nella vocalità di quest'opera. Noi lasciamo Bartok, passiamo a un altro concerto di domenica 22, che si terrà alle 11 al Teatro Filodrammatici per la serie de I Concerti della Domenica, di cui sarà protagonista l'Altus Trio. Altus Trio, che sarà protagonista di questa matinée romantica, quindi proprio un concerto da beccaggio, direi. Proprio un repertorio sicuro, bello, romantico. Andate lì, fate la vostra bella figura.
Con queste belle signorine,
esatto,
che saranno,
chissà,
presenti.
Qual è l'età media.
Tra l'altro, vi segnaliamo una promozione che è attiva da settimana scorsa. Per gli studenti Unimi e gli iscritti alla lista d'Ateneo, il biglietto non costa 14 euro, bensì 9. Costa 9 euro per voi e per un accompagnatore ed è comprensivo di aperitivo con gli artisti.
Visto che hai nominato le liste d'Ateneo, mm-hmm, mi hai fatto venire in mente l'esistenza di questo strumento,
esatto,
misconosciuto. Andate sulla pagina, sul www.dell'unimi.it e cercate studenti, opportunità, agevolazioni, e c'è l'elenco di tutte le liste d'Ateneo a cui potete iscrivervi con la vostra mail d'Ateneo, usatela. Mm-hmm. E qui è il tutor che è in me che parla.
Sì, sei un po' segretario in questo. Sì.
Usatela, iscrivetevi a queste mailing list, perché vi arrivano tutte le promozioni e gli sconti, addirittura non sconti ma 100%
biglietti
gratis.
Omaggio.
ma addirittura sconti per il Milano Film Festival, cose non proprio economiche.
Esatto.
Vale la pena, sono delle mail in più che arrivano, ma
non è una pagina di facilissima consultazione, perché ci sono più o meno tutte le convenzioni che l'università
degli ultimi 20 anni,
ha stretto,
sì,
negli ultimi 850 anni. Quindi trovate ancora Verdi, che non
invita.
So, che invita
il... aperitivo con Verdi.
Un ingresso al Falstaff, prima di Falstaff.
Più o meno. E c'era già lo sconto per gli studenti Erasmus.
C'era già internet.
Quindi ecco,
le... diciamo qualcosa di questo Altus Trio. Solisti di rango sono il violinista Claudi Saci, il violoncellista Sandro Lafranchini e il pianista Andrea Rebaudengo, che ve la butto lì così come una chicca,
sì,
è anche il pianista di Sentieri Selvaggi, quindi spazia veramente da Schumann al repertorio contemporaneo. E questi tre validissimi musicisti hanno creato l'Altus Trio, con cui si dedicano appunto a rarità della tradizione e a novità della contemporanea, prendendo a motto l'aforisma di Foscolo: l'arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentarle con novità.
E su questa passiamo al nostro
ci ascoltiamo
Schumann.
Un bellissimo il secondo movimento del trio numero 2, opera 80 di Schumann, bellissimissimissimo.
Thank you.
Trovo strano e degno di nota che quasi ogni motivo che si formi nella mia mente si presta a un trattamento contrappuntistico, anche se l'intenzione iniziale non era quella. Semplicemente succede così. Sembra che ci sia qualcosa di basico e naturale a proposito.
Giulia Albertario su Radio Statale.
Che legge cose a caso. No, sono le parole con cui Schumann descrive questo suo trio. I tri di Schumann, infatti, in realtà sono due, quelli che compose nel 1847, sono pieni di fughe, di fugati e di canoni. E, insomma, un anno particolarmente proficuo, fruttuoso dal punto di vista artistico, anche se dal punto di vista della vita personale fu pieno di traumi. Morì il suo figlio Emil ad appena 16 mesi e morirono anche i suoi due grandi amici Mendelssohn e la sorella di Mendelssohn, Fanny. Due tri particolarmente sobri, senza grandi fronzoli, con giusto quei pochi espedienti unificatori come il ritorno di temi e di tocchi stilistici che appunto ricordano momenti degli altri movimenti. Andiamo avanti perché siamo già in ritardo, siamo sempre in ritardo.
Però io vorrei dire una cosa, senza Dillo. Silvia, dimentichiamo di presentarci, che non abbiamo detto
chi siamo.
Non abbiamo mai detto che siamo su Radio Statale, che questa è Handle with Care.
No, non è vero, questa è Handle with Care, l'abbiamo detto un sacco di volte.
Non abbiamo dato i nostri estremi di social network.
Liban? Aspetta che lo recupero. Poi ti dico anche la partita IVA.
Dai, li diamo tutti alla fine, che siamo in ritardo.
Dai, ok, va bene.
Passiamo a un altro concerto di domenica alle 10.45, Palazzina Liberty.
Bel posto, tra l'altro.
Bellissimo, ci ho fatto persino un saggio di chitarra. Un giorno ve lo racconterò. Orchestra da camera Milano Classica, direttore e violinista Enrico Casazza. Il titolo del concerto è Il grande estro del barocco italiano.
E infatti ci dirigiamo verso il barocco italiano, quindi a cavallo fra 6 e 700, con Brescianello, che non avevo mai sentito nominare.
L'illustre Brescianello.
Ciaccona per due violini, due viole e basso continuo. Kelleri, che invece sì, avevo sentito nominare perché è di quella bella cricca di San Martini e Brioschi che facevano il 700 Milano. Pop di Milano. Sinfonia numero 1 per archi e continuo in re maggiore. Di nuovo Brescianello, concerto in la maggiore e concerto numero 4 in mi minore per violino e archi. Poi Gallo, che di nuovo non ho mai sentito.
Dai, non ammettere la tua ignoranza.
Follia per archi in sol minore, qualcosa che nessuno faceva, la follia per archi. Primo Settecento. E per ultimo chiudiamo un grande classico, Vivaldi, concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo, grosso mogul. Biglietti da 12 a 15 euro, ma per voi giovani under 24 solo 5 euro, con questa nota di mestizia nella voce.
Passiamo ad ascoltarci qualcosa di Brescianello.
Dai, ecco Brescianello.
Ciaccona per due violini, due viole e basso continuo.
Thank you.
Quindi questa era la ciaccona di Brescianelli. Tra l'altro qua sul mio file è rimasto concerto in la maggiore, quindi stavo per fare un errore pazzesco.
Vabbè, tanto ho già dato
pazzesco,
io però, io vai tranquillo.
Quindi ciaccona di Brescianelli eseguita dalla Cetra Baroque Orchestra di Basilea. Quindi questo Brescianello di cui Francesco ha dichiarato la sua immensa ignoranza è un personaggio del barocco sostanzialmente, sì italiano ma in realtà no, perché visse a corte a Stoccarda e si trasferì da Venezia a Stoccarda e lì compose lavori da camera, lavori per violino e divenne nel 1737 un uomo licenziato sostanzialmente perché la corte di Stoccarda sostanzialmente ebbe un grandissimo breakdown finanziario. Dopodiché si dedicò alla composizione, ritornò a corte sostanzialmente solo dopo nel 1744 quando la corte superò la crisi finanziaria e ottenne di nuovo qualche speranza dal punto di vista economico.
Ebbero dei finanziamenti dall'Unione.
Esattamente, dall'Unione di cosa? Non so. Vabbè, sta di fatto che da quel momento in poi si riprese l'attività di Brescianello, il quale è noto adesso, tu non lo conosci perché tu non suoni il violino, ma chi suona il violino probabilmente conoscerà Brescianello, che scrisse molte cose per violino.
Ma quanto è attuale la storia di Brescianello? Noi invece passiamo all'ultimissimo concerto di cui parliamo questa sera, concerto di domenica 22 febbraio allo Spazio Teatro 89 di cui parlava prima Francesco, alle 17, concerto delle Cameriste Ambrosiane. Noi abbiamo qua in studio la violista, la prima viola dell'Orchestra Unimi, nonché fondatrice delle Cameriste Ambrosiane, Claudia Brancaccio. Ciao Claudia.
Ciao.
Ciao a tutti.
Che ci parlerà appunto un po' di questo concerto. In programma abbiamo ancora Schoenberg. Questa settimana abbiamo notato prima che Schoenberg è impazza.
Ovunque comunque.
Ovunque. La Verklärte Nacht e poi il sestetto dal Capriccio di Strauss. Claudia, parlaci un po' di queste Cameriste Ambrosiane.
Beh, innanzitutto grazie di essere qui, mi fa molto di avermi invitato, insomma mi fa molto piacere perché in realtà l'avventura delle Cameriste Ambrosiane è partita anche un po' da qui, insomma grazie anche all'appoggio dell'orchestra Unimi.
Non smettiamo mai di essere orgogliosi della nostra
ebbene
orchestra.
Ebbene sì, visto che molte di noi fanno parte dell'orchestra anche in qualità di prime parti, insomma è stata una delle orchestre insomma dove ci siamo conosciute. Quindi siamo molto felici. È un ensemble che è nato nel 2010 e appunto da una passione che ci accomuna, che è quella della musica da camera, ma della musica da camera in una veste particolare, insomma la musica da camera per i grandi organici. Mm-hmm. Quindi ci allontaniamo diciamo dalla prassi del quartetto, del trio eccetera, per avvicinarci a degli organici come l'ottetto d'archi per esempio, che è il nostro organico principe, insomma che abitualmente non viene eseguito da ensemble tra virgolette stabili. Di solito sono quartetti che si incontrano, certo. Si uniscono, così come tanti altri programmi, che i sestetti d'archi di solito sono una viola e un violoncello che si aggiungono a un quartetto stabile. Noi invece abbiamo voluto creare proprio un ensemble che si occupasse di organici grandi, quindi sestetti, ottetti e poi vabbè con altri strumenti.
Esatto, leggo sul vostro sito che voi siete estensibili fino a 15 elementi.
Sì,
all'occorrenza.
Esatto, sì, nel senso che comunque facciamo anche a volte orchestra da camera, uh-huh. Ecco sì, però sempre con spirito proprio volutamente cameristico, infatti insomma suoniamo senza direttore di solito.
Esatto, ecco, e siete tutte donne.
Siamo tutte donne, sì. Mi stai per chiedere perché, è vero?
No. È stata questa l'idea iniziale, infatti, un ensemble solo femminile?
No, in realtà devo dire che benché questa cosa stupisca di solito, la risposta è no. Nel senso che innanzitutto è nata appunto la volontà di unire delle musiciste professioniste che amavano questo tipo di repertorio. Siamo tutte amiche, tutte che hanno suonato, cioè che si incontravano in giro suonando in varie orchestre, che hanno avuto occasione di fare musica da camera insieme per vari motivi, tra cui tra l'altro anche i cameristi dell'Unimi ovviamente. Mm-hmm. E, man mano che suonavamo insieme ci accorgevamo sempre di più che alla fine eravamo sempre tutte donne. E quindi, cioè, poi ovviamente questa cosa comunque ci è piaciuta e ne abbiamo fatto un tratto stilistico, insomma, esatto, del nostro ensemble, sì.
Senti, dici qualcosa di più sul programma di questo concerto di domenica 22, Schönberg e Strauss.
Allora, la prima cosa che posso dire è che è difficile, perché sto studiando in questi giorni le parti. No, è un programma decisamente impegnativo. Chi suona, insomma, abitualmente questo genere di musica lo sa, insomma, soprattutto Verklärt Nacht è un
pezzone.
È un pezzone. Sì, è
che tra l'altro è in programma anche per l'orchestra Unimi. Non mi ricordo esattamente quando, però lo faremo.
Credo il 5 maggio.
Brava. Lo sai meglio di me, io sono l'archivista, dovrei preoccuparmi di questa cosa, però vabbè.
Sì, no, sì, appunto, nel senso che è sicuramente impegnativo da un punto di vista tecnico, ma anche musicale, insomma, sono tutte e due brani molto intensi. Verklärt Nacht ha anche in più la difficoltà di essere comunque un brano piuttosto lungo, perché è un sestetto di mezz'ora senza pause, appunto non è diviso in movimenti, è un unico tempo che continua a cambiare, che varia, insomma, per seguire quelle che poi sono le parole del testo di Damel, spero di pronunciarlo giusto, ma comunque, insomma, quindi c'è questo intreccio poesia e musica che è veramente molto affascinante, ma anche, insomma, impegnativo da sostenere.
Tutto bene.
Si è spenta la luce, un momento crepuscolare.
Io so chi è stato.
Alla frase,
io so chi è stato, Claudia.
Ho paura di
immaginerai
saperlo.
Forse.
Chi è stato?
Sì, perché voi non lo vedete, ma dall'altra parte del
c'è il nuovo acquisto,
studio,
il più piccolo acquisto dell'orchestra Unimi.
C'è un marmocchino simpaticissimo che
sta ciucciando un biscotto.
Come si chiama?
Non lo conosco. Ah, sì, è Leonardo. Leonardo,
hai sentito la mamma che dice che non ti conosce?
Ma siamo insonorizzati, Francesco. Leonardo è il bambino più piccolo ad aver mai messo piede a Radio Statale fino a questo momento.
Sono entrati altri bambini?
Sì, il figlio di Fertonani c'era, ormai più grande. Però Leonardo vince la palma di bimbo di Radio Statale.
E invece, a proposito di Strauss?
A proposito di Strauss, è un altro brano in realtà molto particolare del repertorio per sestetto, perché arriva da un'opera, insomma, è l'introduzione di Capriccio, appunto, che scrisse Strauss verso la fine della propria vita, mi sembra di ricordare. E anche lì c'è un aspetto molto teatrale, insomma, di questa musica, che è la cosa che colpisce principalmente quando la si sente suonare. C'è molto dialogo tra gli strumenti, ma è una cosa appunto particolare, perché di solito viene suonata dalle prime parti dell'orchestra, che esegue poi tutto il pezzo,
certo,
insomma.
Uh-huh. Quindi noi ci ascoltiamo questo Verklärt Nacht di Schönberg. No, non ridete la mia pronuncia tedesca, che ero crucchissimo quando l'ho detto.
E poi ci facciamo altre due chiacchiere con Claudia.
Thank you.
dall'altra parte stiamo subendo un'aggressione ad Ariete del piccolo Leonardo. Noi abbiamo appena ascoltato la Verlachte Nacht, ora esagero appositamente, di Schoenberg, eseguita dalla Atlanta Symphony Orchestra, diretta da Levi, in un'esecuzione del 1994.
Senti Claudia, noi sappiamo che le cameriste ambrosiane hanno una particolare attenzione per le compositrici donne. Dici qualcosa a proposito.
Sì, noi fin dalla fondazione abbiamo subito contribuito a un progetto che si chiama L'altra metà della musica. È un progetto dell'associazione Monrose della Valle d'Aost, che appunto è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione delle compositrici donne, che diciamo dimenticate dalla storiografia, a volte sarebbe meglio dire volutamente negate dalla storiografia, come accade molto spesso.
Storiografia fatta dagli uomini.
Esatto, io sto sempre attenta a usare le parole, perché ovviamente non voglio essere tacciata di femminismo a priori, però in realtà è proprio... capita in molti campi, dell'arte, nel campo musicale è abbastanza evidente, nel senso che si tende a dimenticare che le compositrici insomma ci sono state, e si ricordano anche compositrici e compositori minori. Non voglio ricordare Brescianello volutamente in questo caso, ma però adesso scherzando ovviamente, però a volte si ricordano compositori minori, eppure tendono a dimenticare compositrici invece che hanno scritto veramente tante belle cose. Questo progetto ha un lato orchestrale, sinfonico, e poi un lato cameristico. Questo lato cameristico, insomma, l'abbiamo subito, diciamo, adottato molto volentieri attraverso conferenze concerto, conversazioni concerto e concerti veri e propri, certo, però in particolare proprio perché è nostra, fa parte proprio del nostro DNA, quello della conversazione concerto, la conferenza concerto, che ci piace molto come stile, e quindi lo facciamo anche sulle compositrici donne, ecco.
Senti, voi domenica suonate allo Spazio Teatro 89, però spesso e volentieri vi troviamo alla Palazzina Liberty, giusto?
Esatto, sì. Sì, la Palazzina Liberty per noi è stata quest'anno una seconda casa, sì, perché appunto noi abbiamo già fatto due stagioni di concerti, appunto conversazioni concerto, mm-hmm. Le amiamo chiamarle così, e quest'anno abbiamo avuto la fortuna insomma di essere attuttate dal comune di Milano e da Milano Classica alla Palazzina Liberty, e quindi abbiamo questa piccola stagione di conversazioni concerto una domenica al mese adesso, fino a... no, non proprio ogni mese, però insomma sono altri tre appuntamenti, mm-hmm. adesso fino a giugno, e quindi...
E mi dicevi che se ai giovani under 24 è possibile entrare ai concerti della Palazzina Liberty con 5 euro, il merito è anche vostro, anzi soprattutto vostro.
Sì, diciamocelo, soprattutto nostro. Abbiamo sottolineato la nostra volontà di dedicare un biglietto decisamente ridotto ai giovani, perché comunque era quello che abbiamo sempre fatto noi nelle nostre stagioni, anzi noi li facevamo gratuitamente, ma non lo diciamo ma appunto era proprio una scelta nostra specifica, e se si può sottolineare appunto che costa meno di andare al cinema. In realtà penso sia una bella cosa.
Certo.
E poi sono orari che permettono di andare anche al cinema, perché sono di solito alla
anche
domenica
al cinema
mattina.
Svegliarsi non necessariamente troppo presto, perché dai 10:45 ancora si può fare, e andare comunque a mangiare le lasagne della nonna tranquillamente.
Quindi per poi morire in pace sul divano.
Esattamente.
Tra l'altro, una di queste domeniche ha lo stesso titolo del vostro CD, Ritratto di Signora.
Esattamente,
Tratti
sì.
Ritratti di Signora, perché ovviamente
sì.
Più di uno.
Esattamente. quello del 22 marzo, per la precisione.
Ma ci dai qualche nome di compositrice femmina, che, donna, scusate, che non...
ma si sente che sei, che sei siciliano, che sei
quasi... Sì, esattamente. che noi sicuramente non conosciamo, perché ovviamente la letteratura ci parla di Fanny Mendelssohn, Clara, di Clara Schumann,
sì,
sicuramente.
Abbiamo ascoltato
Ethel Mary Smith qualche puntata fa, forse.
Sì, perché recentemente la Verdi, se non sbaglio, faceva i concerti per Le Dame dei Pollaiuolo, per la mostra.
Sì, quindi c'era questo tema femminile, certo, un po'... Però ecco, effettivamente, a parte queste tre donne che ora
le compositrici donne spesso e volentieri vengono sempre tirate fuori per queste occasioni strettamente contingenti, certo, tipo la giornata contro
delle
la violenza
donne,
delle donne,
sì, esatto.
Però non è che sono particolarmente inserite. Forse c'è stato un concerto con un brano della Colasanti un po' di tempo fa.
Sì, poi soprattutto compositrici contemporanee.
Quelle
sì,
è vero.
La Bo, certo. Sì,
certo, sì. In effetti è stato... Sì, anche noi abbiamo riscontrato proprio questa cosa. In particolare compositrici contemporanee, proprio perché probabilmente c'è anche un'attenzione
adesso.
Vabbè,
il contemporaneo, giustamente.
Esatto. Però, appunto, pur avendo suonato ovviamente musiche sia di Fanny Mendelssohn che di Clara Schumann, in realtà ce n'è veramente tantissime. Noi abbiamo... Io in particolare amo l'Ottocento francese, che è ricchissimo di compositrici. E una in particolare, che è quella che tra l'altro eseguiremo proprio nella nostra stagione lì in palazzina, si chiama Mel Bonny. In realtà Melanie Bonny, ma lei si faceva chiamare Mel proprio per non sottolineare la sua femminilità. Ed è una compositrice che è vissuta a cavallo tra 8 e 900, e giusto perché oggi siamo in tema di 900, insomma, ci sta anche lei. E ha scritto veramente tantissimo, ha scritto più di 800 opere. No, 300, scusate, non voglio esagerare.
Comunque, anche 300.
Ma comunque, sì, comunque tanto. Ha scritto tantissima musica da camera molto bella. Noi eseguiremo il suo primo quartetto col pianoforte. Ed è musica, insomma, è tra Debussy, insomma, è veramente è molto affascinante, molto esotica anche nel modo di scrivere.
Sì, tra l'altro mi sembra che proprio la cifra di queste compositrici di donne sia proprio questa musica da camera, cioè soprattutto componevano musica da camera, musica
sì, decisamente,
insomma, ad hoc per loro in qualche modo.
Sì, il punto è che molte di loro ovviamente erano magari molto, ma anche delle ottime strumentiste,
certo,
molto
sì,
spesso
sì,
bravissime pianiste.
Tra l'altro
in
mi
particolare
viene in mente che c'è anche la moglie di Mahler, che scrisse tanta musica da camera.
E insomma, appunto, loro alla fine scrissero molta musica da camera proprio perché era la musica che poi potevano fisicamente riuscire a sentire eseguita. Lei scrisse, per esempio, Mel Bonny in particolare, scrisse anche per orchestra, e ce ne sono tante che hanno scritto anche,
sì,
non so, Louise Farranca ha scritto per orchestra, Ethel Smith ha scritto per orchestra, ci sono le Boulanger, che sono anche interessanti, le due sorelle, tra l'altro una delle due è stata l'insegnante di Piazzolla,
certo,
per
sì,
dire,
certo,
no? Dei personaggi. E, che hanno scritto, però alla fine era rarissimo per loro sentire eseguita la loro musica, e quindi
certo,
quella della musica da camera era tutto più, era più gestibile, era più fattibile, potevano suonarla in casa, potevano, nei salotti, potevano...
Se la scambiavano.
esatto, cioè. Poi in realtà bisogna anche dire che molte di loro in vita ebbero occasione di essere eseguite, mentre furono dimenticate subito dopo la morte, ecco, anche questo, quindi...
Ma questa Mel Bonny riusciva a vivere del mestiere di compositrice?
Mel Bonny, come quasi tutte più o meno dell'epoca, non fu una professionista della musica, perché in effetti è proprio quella la cosa che distingue un po' le compositrici dai compositori, che loro raramente furono considerate professioniste, quindi riuscirono a lavorare, a dedicarsi alla musica proprio come mestiere, a parte magari come discorso solistico, ecco,
certo,
non so, Clara Schumann la solista la faceva davvero, ecco, però,
certo,
però non, come compositrici, ecco, il mestiere di compositore al femminile deve aspettare decisamente il Novecento.
E comunque loro suonavano
nei
salotti, poi erano, insomma, anche come si dice, mantenute in quel caso.
Alivio piace infilare la piaga.
Beh, diciamo che obiettivamente, se si va un po' a guardare le loro biografie, quasi tutte sono nobildonne o comunque donne agiate, perché sono quelli casi in cui è possibile, dedicarsi, certo.
Se hai fame è un po'
esatto. Magari insegnano,
sì, esatto, è come se fosse un hobby molto costoso, diciamo, certo, ma certo, un hobby, purtroppo.
Noi in realtà dobbiamo chiudere perché siamo in ritardo.
Mettiamo quindi due minutini di Strauss per chiudere.
Quindi ci salutiamo la nostra ospite.
La ringraziamo.
Grazie Claudia.
Grazie a voi.
Claudia. È stato un piacere. Ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 7, dalle 7 alle 8 e mezza con Andrea Luis Guerra su Radio Stale.
Vi rimandiamo alle nostre
con un ospitone
pagine.
Forse.
Con un ospitone forse, però non diciamo chi.
No, così ve lo pubblicizzeremo a tempo debito. Però è proprio one.
Vi rimandiamo alla nostra pagina Facebook e al nostro Twitter, Andrew Whitaker Radio
Stata, che è morto dal momento che Silvia non c'è.
Dopo ascolterete Charle Sportive e quindi noi ci salutiamo con Strauss.
Vai,
ciao.
Settimanale della musica classica a Milano.